Al San Raffaele di Milano è in corso una sperimentazione per la degenerazione maculare legata all'età. È una patologia che, come suggerisce il nome, riguarda la parte centrale più sensibile della retina, che ha come compito la visione chiara e dettagliata di quanto si trova proprio al centro del nostro campo visivo. La malattia colpisce più frequentemente dopo i 50 anni e può portare alla perdita totale della visione centrale, che è indispensabile, come possiamo immaginare, per lo svolgimento delle attività quotidiane, quali leggere, guidare, riconoscere i volti, guardare la televisione. Ne parliamo con il professor Francesco Bandello, che è direttore della clinica oculistica all'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Iniziamo dai segnali di allarme di questa malattia.
I segnali di allarme sono in genere rappresentati da una riduzione della quantità di vista associata a una deformazione delle immagini. Il paziente ha improvvisamente coscienza del fatto che ha l'impressione di vedere le linee che dovrebbero essere diritte, lo stipite di una porta, la linea dell'orizzonte, i caratteri di stampa del giornale, cominciano a essere deformati, sono diversi da come dovrebbero essere. Quello è un campanello d'allarme molto importante. Spesso, ahimè, il campanello d'allarme insorge in un occhio e il paziente se ne accorge solo quando per caso chiude l'altro occhio, perché i due occhi aperti insieme
si compensano
e il paziente non ha coscienza piena di quello che sta accadendo.
Quindi, professore, da quanto lei ci dice possiamo dare una raccomandazione ai nostri ascoltatori: ogni tanto provate a tappare
a chiudere un occhio
e a vedere, e
alternativamente l'altro. È assolutamente giusto, sì.
Se sono presenti segnali d'allarme occorre rivolgersi all'oculista, che ha la possibilità di effettuare degli esami che gli chiariscano la situazione. Così, vero professore?
Assolutamente sì, e tra questi esami ce n'è uno che oggi fa la parte del leone e che è di relativa recente introduzione, che si chiama OCT ed è un acronimo che sta per una luce coerente che consente di valutare il fondo dell'occhio, consente di vedere bene qual è la situazione del fondo dell'occhio. È una specie di istologia in vivo del fondo oculare.
È un esame non invasivo?
È un esame non invasivo, il paziente non deve iniettare nulla in circolo, quindi da questo punto di vista è molto meno invasivo della fluorangiografia, per esempio, e consente delle informazioni che sono magnifiche, splendide, perché uno riesce a vedere come è fatta la retina, come è fatto il fondo dell'occhio, se ci sono delle lesioni che producono liquido, che producono sangue. Insomma, è un grandissimo passo avanti nella gestione di queste malattie.
Professore, se la lesione è confermata, come si procede? Oggi ci sono delle terapie in grado di arrestare, no,
la
malattia?
Come spesso accade quando si verificano dei periodi fortunati, alla introduzione dell'OCT nella pratica della diagnosi, della pratica diagnostica, ha fatto riscontro poi l'introduzione di nuove soluzioni di trattamento, quindi si sono sposati storicamente nello stesso momento questi due grandissimi elementi di novità: il miglioramento della diagnosi e il miglioramento della terapia, per cui è migliorata di molto la vita di questi pazienti. Nella sostanza oggi vengono iniettate all'interno dell'occhio delle sostanze che hanno la capacità di arrestare l'evoluzione della degenerazione maculare legata all'età di tipo umido, perché non abbiamo ancora detto che ce ne sono due di sorelle, una più buona o perlomeno meno cattiva, che è la forma secca, che evolve molto lentamente, e l'altra, quella umida, che invece è molto più aggressiva, che porta a dei danni molto, molto maggiori. Bene, quella di cui stiamo parlando oggi è la forma umida, quella più aggressiva. Questi farmaci introdotti all'interno dell'occhio riescono a fermare la progressione di questa forma, la neovascolarizzazione, che è l'elemento caratterizzante alla forma umida, viene bloccata, arrestata nelle sue modalità evolutive da questa terapia.
Quindi è una terapia assolutamente efficace, ma è in corso al San Raffaele una sperimentazione.
Sì, questa terapia, quella di cui abbiamo appena accennato, ha la caratteristica di essere molto più efficace rispetto a quanto c'era prima, però ha un lato negativo grosso, ed è rappresentato dal fatto che quando noi mettiamo all'interno dell'occhio il farmaco utile, efficace, questo farmaco poi rapidamente viene metabolizzato all'interno dell'occhio e poi viene gradualmente eliminato dall'occhio. Il periodo di efficacia della terapia è quindi un periodo relativamente ridotto. Tu inietti il farmaco dentro l'occhio e mediamente dopo un anno o poco più l'efficacia della terapia è bella che, dopo un mese o poco più l'efficacia della terapia è bella che è terminata. A quel punto ti ritrovi nella condizione di dover ripetere la stessa procedura. Ciò comporta un enorme disagio per i pazienti che devono ripetere anche tantissime volte questi trattamenti, comporta un disagio per il sistema sanitario che deve affrontare la logistica di questi trattamenti, ma soprattutto comporta poi un grosso disagio per il sistema sanitario che deve pagare tutto ciò che questi trattamenti comportano. Ogni iniezione costa tanti soldi e quindi il sistema sanitario si deve sobbarcare a un impegno che diventa enorme da ogni punto di vista, a parte il disagio del paziente. Bene, che cosa si sta cercando di verificare con la nuova sperimentazione di cui lei parla? Si sta cercando di verificare se, associando alla terapia iniettiva qualche altra forma di trattamento, sia o meno possibile ridurre la frequenza e il numero in assoluto delle iniezioni del farmaco, quindi riducendo il disagio del paziente, riducendo il disagio organizzativo del sistema sanitario, riducendo le spese che il sistema sanitario deve affrontare. Il trattamento in questione è un trattamento radioterapico, cioè una radioterapia che viene concentrata, delle radiazioni che vengono fatte arrivare concentrate sulla sede di localizzazione della neovascolarizzazione. Ebbene, la sperimentazione mira a vedere se, associando questa terapia con le iniezioni, si riesca o meno a ridurre in modo significativo il numero delle iniezioni. E lo studio di cui lei accennava è proprio mirante a verificare questo.
Professore, parliamo anche di tempi. Lo so che quando si parla di tempi il ricercatore si irrigidisce un po', perché la ricerca non ci sono, insomma, ci sono dei passaggi da fare, e poi non sempre magari si prende una direzione e poi si deve tornare indietro e percorrere. Volendo parlare di tempi, i primi risultati che cosa stanno dicendo?
Dunque, adesso i primi risultati ancora non si conoscono, nel senso che lo studio è realmente in corso. Ci sono ovviamente dei razionali che giustificano questo tipo di soluzione. Si sa bene che la radioterapia è di per sé in grado di contrastare, per esempio, la crescita dei tumori, basti pensare alla radioterapia che viene utilizzata per curare i tumori. La radioterapia è quindi in grado anche di arrestare la crescita delle cellule vascolari, dell'endotelio vascolare, che portano alla crescita di quella lesione che è quella caratteristica della degenerazione maculare umida. Quindi che ci sia un razionale non c'è ombra di dubbio. Ahimè, purtroppo in medicina non sempre il razionale si traduce poi in un successo clinico, perché ci sono poi tante variabili che, ahimè, fanno sì che quel razionale non trovi un riscontro clinico. Quindi l'esigenza di fare lo studio, di verificarlo con una ricerca seria, nasce proprio da questo. Cioè, bisogna verificare nella pratica che quello che si immagina vero sia realmente vero. Ecco, questo è il motivo per cui si sta facendo questa ricerca. Ci si augura che abbia successo. Se così fosse, sicuramente avremmo fatto un ulteriore grosso passo avanti nella direzione di un trattamento ideale per i pazienti con degenerazione maculare legata all'età.
Professore, come avete selezionato i pazienti su cui state
eseguendo
questa sperimentazione?
Sono dei pazienti, sono i peggiori che uno possa immaginare, sono i pazienti che hanno già fatto dei trattamenti, che non hanno avuto dei buoni risultati, che mostrano una tendenza ad avere una grande esudazione, quindi che hanno delle lesioni molto attive nel loro contesto. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, l'informazione che si riuscirà ad avere è un'informazione che fa riferimento a quella fascia di pazienti che sono i peggiori che uno possa immaginare, cioè quelli in cui la malattia ha caratteristiche di particolare gravità ed aggressività.
Questo trattamento sarà destinato comunque a questo genere di pazienti, questo abbinamento, oppure potrebbe in futuro diventare una sorta di terapia che permetterà quindi di radare?
Questo veramente non è possibile dirlo allo stato attuale delle cose. Sicuramente il primo approccio, quello di minima, è quello di dire: vediamo se con questa terapia possiamo ridurre il numero delle iniezioni, dando per scontato che l'attuale terapia con i farmaci anti-VGF, si chiamano, quelli che bloccano la crescita vascolare, dando per scontato che sia la migliore possibile allo stato attuale delle nostre conoscenze. Poi, se nelle pieghe dello studio dovesse emergere che addirittura questo tipo di trattamento è competitivo rispetto alle stesse iniezioni, ben venga. Di prima acchito mi viene da pensare che sia difficile ottenere un risultato di questo genere, è più realistico immaginare che si possa
una complementarietà
dimostrare, certo, l'utilità per ridurre il numero delle somministrazioni.
Professor Bandello, intanto la ringrazio e non mi resta che augurarle buona ricerca, buon lavoro.
Grazie, grazie molte, grazie.